Per Clemens la neoscolastica ha nello stesso tempo illuminata e resa fruttuosa la filosofia dei Greci al punto che essa ha assunto, cioè la neoscolastica, una forma quasi matematica, rigorosamente scientifica, fino a diventare la dottrina universale delle scuole cattoliche, che ha riunito in sé la sapienza del nuovo mondo cristiano con quella antica e portato avanti la tradizione scientifica. Tuttavia, sempre secondo Clemens, l'adesione alla neoscolastica non è da intendere in maniera critica, come se si trattasse di seguire San Tommaso in tutto e per tutto, in tutte le sue dottrine ed in maniera esclusiva, senza prendere in considerazione i padri e gli altri esponenti della scolastica, senza nulla da cambiare, da migliorare o da integrare, ed esso fosse bastante a risolvere tutti i problemi del presente e noi non avessimo più nient'altro da fare che riproporlo continuamente, farlo accettare e introdurlo nelle scuole. Queste idee avranno importanti conseguenze per quanto riguarda lo sviluppo successivo del pensiero di Franz Brentano e anche ovviamente per quanto riguarda la sua formazione. Egli infatti aveva stretti legami anche personali con il circolo di Mainz. Durante la sua permanenza in quest'ultima città, tra l'altro, venne ospitato a casa di Heinrich, col quale avrà frequenti contatti nel corso degli anni successivi e al quale invano si rivolgerà per un consiglio prima di abbandonare l'abito talare, come risulta da una lettera inviata da Firenze molti anni dopo al proprio cugino Georg von Hertling. Per poter chiarire meglio questi aspetti, occorre prendere in considerazione i primi lavori di Brentano e in particolare la tesi di dottorato del 1862 sui molteplici significati dell'essere secondo Aristotele. In quest'opera, l'analisi accurata di questa prima opera su Aristotele consente di accostarsi con nuovo atteggiamento scientifico e critico agli scritti di Brentano, perlomeno degli anni della sua formazione e della sua attività accademica a Würzburg, cioè degli anni compresi tra il 1866 e il 1873 per quanto riguarda l'insegnamento, e poi dal 1862 fino al 1873 per quanto riguarda la produzione iniziale di Brentano. Questa analisi consente in particolare di precisare ulteriormente il ruolo determinante che in lui svolgono due autori, San Tommaso e Aristotele. In una lettera inviata a Schlüter il 16 febbraio 1863 da München, in risposta ad alcune precise osservazioni critiche a proposito di Aristotele che Schlüter gli aveva in precedenza espresso, il giovane Brentano esplicita i suoi intenti di fondo e nel farlo chiarisce ulteriormente le motivazioni a monte del suo volume sui molteplici significati dell'essere. Si scusa innanzitutto per la brevità delle sue argomentazioni, che risentono necessariamente dei limiti di una lettera, dei limiti imposti appunto da una lettera, e afferma di aver trovato un modo e dei criteri efficaci con cui rispondere in maniera concisa alle difficoltà frappostegli da Schlüter. Quest'ultimo in particolare gli aveva chiesto ulteriori lumi circa le sue effettive posizioni e il suo obiettivo critico, convinto del fatto che Brentano non fosse un puro entusiasta del sapere, non fosse interessato solo e semplicemente all'analisi del pensiero di Aristotele, ma avesse in mente qualcosa d'altro. Avesse come presupposto e nello sfondo del suo scritto una propria personalità speculativa, per cui il libro, cioè il primo libro su Aristotele, era da considerare non come fine a se stesso, ma come in vista di un fine superiore. E in particolare Schlüter gli aveva chiesto cosa ha in fondo propriamente di fare con le categorie, cioè lei, Brentano, qual è la sua intenzione, perché studia le categorie di Aristotele e qual è lo scopo vero ed effettivo del suo studio. non considerava Schluter, tra l'altro, possibile accogliere le posizioni aristoteliche nell'ambito del cristianesimo. A suo dire, infatti, cito letteralmente le espressioni utilizzate da Schluter, non c'è alcuna salvezza in Aristotele se egli in qualche modo non viene collegato a Platone. Quest'ultimo è più analogico e necessario alla nostra fede di quello che di certo non giudico superfluo, benché Agostino non lo conobbe quasi per niente e in ogni caso meno di quanto Tommaso conoscesse Platone. Qual è la risposta di Brentano e quali sono le ragioni che egli tira fuori, che egli adduce della difesa di Aristotele, che vengono chiaramente manifestate in questa lettera in maniera chiara e evidente? Brentano, nel rispondere a Schluter, precisa senza mezzi termini quali sono le proprie posizioni di fondo. Per Brentano occorre prendere un esempio per sintetizzare le questioni e per poter rendere chiare le proprie intenzioni. In particolare, dice Brentano, Simplicio, come d'altronde a suo tempo e per altri versi aveva fatto anche Cicerone, nei suoi commentari sulle categorie e sulla fisica, ha cercato in maniera analitica e con grande intelligenza di illustrare in che modo Platone e Aristotele non solo rientrino in un unico e grande contesto, in un unico e grande pensiero, ma siano anche da ricondurre ad unità. Lo scolarca, il retore, infatti, hanno mostrato giustamente la via da seguire, su cui incamminarsi e procedere con rigore. Tanto che, dice Brentano, la filosofia aristotelica e quella platonica sono una, perché c'è una sola filosofia, solo una sapienza, così che come c'è soltanto una divinità, una verità, e ciò che gli uomini pensano al di fuori e contro di essa è stoltezza. Tuttavia ci sono dei problemi, ci sono stati dei problemi ed è inutile nasconderlo, dice Brentano. Simplicio va oltre, sembra voler trovare entrambi i due filosofi, entrambi i filosofi, cioè Aristotele e Platone, in piena e completa sintonia tra di loro. E questo non è facile da provare. Ad ogni modo, però, dopo di lui non è più possibile proclamarsi discepolo dell'uno o dell'altro in maniera esclusiva ed assoluta, cioè discepolo di Aristotele, soltanto di Aristotele o soltanto di Platone. Si può dissentire su singoli e specifici aspetti dei due grandi filosofi greci e privilegiare di volta in volta l'uno o l'altro punto, l'uno o l'altro aspetto dei due autori, ma i due sistemi nei loro lineamenti essenziali, nella loro struttura di fondo, non sono in contraddizione tra di loro o in inimicizia addirittura tra di loro. Questa prospettiva, dice Brentano letteralmente, comporta che si possa essere tanto platonico quanto aristotelico, come d'altronde lo fu Platone. Il più grande merito di quest'ultimo, cioè di Platone, in fondo, è stato quello di aver prodotto un Aristotele. In Aristotele, comunque si voglia giudicare la sua grandezza, volge al tramonto il periodo di splendore della filosofia greca e dopo di lui appassiscono e cadono i fiori che si erano con vigore e grazia così ben dischiusi in Platone. E Aristotele dovrà attendere per secoli, secoli e secoli prima di trovare un erede come lo trovò in lui Platone. Se vogliamo, dice Brentano letteralmente, riconoscere in San Tommaso un tale erede, come entrambi concordiamo. In una precedente lettera Brentano, scrivendo allo stesso interlocutore, cioè Schluter, aveva riferito con piena soddisfazione di aver trovato nei suoi studi un passo tratto da un libro di Aristotele, in particolare da un libro della Metafisica, in cui Aristotele si rivolge contro Empedocle, che scagionerebbe, secondo Brentano, Aristotele, definito da Brentano il grande maestro degli scolastici, dal rimprovero di aver avuto una ben misera rappresentazione di un Dio che contempla se stesso e così conduce una vita beata da eremita senza nessuna conoscenza delle cose del mondo. Una tale concezione di Dio, dice Brentano, Aristotele la considerò assurda e indegna, criticando esplicitamente e portando ad absurdum il punto di vista di Empedocle. E perciò, continua Brentano il proprio discorso, come si può credere che Aristotele, cito letteralmente Brentano, abbia voluto egli stesso rendersi ridicolo con un punto di vista che egli ridicolizza? Io perlomeno non posso crederlo e mi sono sempre rifiutato di incolpare dell'errore Aristotele, un così lucido pensatore in una così chiara questione. Si tratta qui, della famosa tesi del creazionismo di Aristotele che poi dette luogo a tante discussioni e soprattutto a discussioni, a un feroce dibattito tra Brentano e Zeller. L'Aquinate è San Tommaso viene quindi qui visto da Brentano come colui che a ragione ha continuato Aristotele e addirittura San Tommaso viene considerato un autore che ha portato ad ulteriorità il discorso aristotelico, così come Aristotele aveva fatto con Platone. In forza di queste convinzioni, in tutto il pensiero del giovane Brentano, il rapporto Aristotele-San Tommaso assume un ruolo privilegiato, capace a suo dire di rispondere veramente alle esigenze dei tempi moderni e anzi di dare una soluzione ai problemi che Kant e l'idealismo tedesco, significa soprattutto Hegel, ma in definitiva soprattutto Schelling, nelle sue molteplici ramificazioni, non era riuscito a fornire. Sin dai suoi primi scritti, quindi, l'intento di fondo di Brentano è anzitutto quello di dare una risposta esauriente ai critici di Aristotele e poi di precisare e giustificare da un punto di vista strettamente filosofico il ricorso alla filosofia aristotelica e al suo più importante commentatore e discepolo medievale, per contribuire a fondare su basi speculative più solide di quanto avesse fatto la scolastica deteriore una scienza cattolica. Scienza cattolica è un'espressione appunto che serve a indicare, a sintetizzare il modo in cui Brentano considera lo sviluppo portato avanti da San Tommaso e poi proseguito ulteriormente, cioè le effettive e le migliori intenzioni del tomismo e della grande scolastica. Così, proprio in un tempo in cui la filosofia dell'idealismo tedesco esercitava ancora una certa egemonia nella cultura universitaria europea, Brentano con forza, con energia, ripropone il realismo critico della filosofia perenne. E quindi San Tommaso in particolare, e assume a termine di costante e continuo riferimento nei suoi studi e nelle sue pubblicazioni Aristotele e la grande scolastica, cioè soprattutto San Tommaso. Nel testo del 1862, cioè nella dissertazione di Brentano su Aristotele e sui molteplici significati dell'essere, o meglio, sull'indagine che Aristotele ha condotto nel corso di tutti i libri della metafisica su un'unica questione, che cos'è l'essere, Brentano dice che si ha a che fare con quest'opera. Si tratta qui del problema delle categorie e trattare il problema delle categorie significa prendere in esame e analizzare una discussione che è propedeutica alla metafisica, che riveste una importanza particolare perché avere a che fare con le categorie, trattare delle categorie di Aristotele, significa che abbiamo a che fare è in questione ciò che noi cogliamo per primo con il pensiero, poiché è il più universale e ciò che è maggiormente universale viene sempre prima nell'ordine della conoscenza universale. Dalla sua chiarificazione, quindi dalla chiarificazione del problema delle categorie, dipende o meno e deve prendere le mosse chiunque aspiri a un sapere, continua Brentano, perché ripetendo qui una convinzione espressa da Aristotele nel primo libro del De Coelo, per Brentano il discostarsi all'inizio anche di poco dalla verità si moltiplica man mano che si procede, è sempre più lontano fino a cadere in errori mille volte più grandi e quindi a maggior ragione bisogna porre attenzione, analizzare col massimo rigore possibile, col massimo impegno possibile il significato, i molteplici significati dell'essere secondo Aristotele, cioè il problema delle categorie. Perché questo concentrarsi su Aristotele, sul problema delle categorie? Perché Brentano dedica particolare attenzione al problema delle categorie ad Aristotele? C'è un altro motivo, oltre al fatto che Aristotele, come dice Brentano, è stato il grande maestro della scolastica, degli scolastici, un altro motivo di fondo. E l'altro motivo di fondo è costituito dall'idealismo tedesco e dall'interpretazione che l'idealismo tedesco aveva dato di Aristotele per sviluppare ulteriormente le proprie posizioni, cioè Hegel, Schelling, ma prima di Hegel lo stesso Kant, si erano rifatti ad Aristotele proprio per quanto riguarda il problema della conoscenza, analizzando Kant, analizzando il problema delle categorie e criticando l'impostazione data da Aristotele al problema delle categorie.